L'esperienza non consiste in ciò che facciamo. Essa è una rivelazione di ciò che è. Buongiorno a tutti voi, siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 3 maggio 2024, sono le ore 12:03 e siamo in diretta. Ha inizio ora una nuova puntata degli Altronauti, che è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E qui ai microfoni della radio c'è Iapos che vi ricorda il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Ve lo ripeto, www.seialtrove.it, che è un portale sulle attività e lo scopo del nostro centro, di cui questa trasmissione è quindi una forma espressiva. E anche potete trovare sul nostro sito molti testi, tra cui quelli pubblicati nelle nostre rubriche, diversi ebook, quindi libri virtuali che possono essere scaricati gratuitamente, sia in estratto sia alcuni testi integrali. Il riferimento ai libri che abbiamo pubblicato come casa editrice, come Sei Altrove Edizioni, le registrazioni delle puntate degli Altronauti, i nostri canali YouTube, di cui ce n'è uno in particolare dedicato anche alla scienza dei numeri, quindi a molte molte altre cose di cui ci occupiamo al centro. E vi ricordo ovviamente anche il sito web di Radio Cooperativa, quindi pochi minuti fa avete ascoltato dalla voce di Giulia il codice da poter inserire per la dichiarazione dei redditi, per poter lasciare il 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa, che ve lo ripeto anch'io, il codice fiscale da inserire è il 92 27 86 10 28 9. Ripeto, 92 27 86 10 28 9. È il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa che potete indicare nella dichiarazione dei redditi come destinatario del 5 per 1000. Sapete che tutto quello che viene versato all'Associazione Amici di Radio Cooperativa va direttamente alla radio, un'associazione che è nata apposta proprio per questo motivo. E inoltre trovate la possibilità sul nostro sito, che è www.radiocooperativa.org, ripeto www.radiocooperativa.org, anche di poter contribuire in altro modo, come ad esempio tramite un bonifico bancario, e trovate l'IBAN indicato sul sito a sinistra, oppure tramite bollettino postale che può essere scaricato precompilato direttamente dal sito web, quindi basta solo inserire i vostri dati, e anche tramite PayPal, sempre dal sito che è www.radiocooperativa.org. E con la puntata di oggi concludiamo la lettura di una serie di scritti dedicati all'essere consapevoli, dunque alla consapevolezza, un tema che abbiamo affrontato nelle ultime tre puntate, quattro con quella di oggi. In alcune puntate avete sentito la mia voce in solitaria, in altre puntate è stata con me Mel, sempre anche lei del Centro Altrove, e insieme abbiamo commentato alla luce delle nostre esperienze questi scritti di Hermes dedicati all'essere consapevoli, che potete leggere sul nostro sito. Come vi dicevo, il nostro sito è www.seialtrove.it, riuniti in un unico scritto che si chiama In volo con la consapevolezza. Oppure lo potete trovare sul nostro blog, per chi segue il nostro blog, che è seialtrove.altervista.org, diviso in 4 puntate che sono state appunto commentate, queste parti dello scritto, nel corso degli episodi degli Altronauti. E ricordo che chi lo desidera può anche lasciare il proprio indirizzo email sempre sul nostro sito o anche sul nostro blog e iscriversi al pensiero settimanale, che è uno spunto di riflessione che noi gratuitamente inviamo la domenica mattina e che può essere utile per molti di voi che ci seguono poter leggere, anche perché molto spesso gli scritti che inviamo sono quelli che poi diventano oggetto della trasmissione poi nel venerdì successivo. Allora facciamo un po' una ricapitolazione di quanto abbiamo detto in queste puntate, perché abbiamo toccato il tema della consapevolezza, lo abbiamo fatto attraverso la lettura di questi testi di Hermes, che vi ripeto potete trovare sul nostro sito che è seialtrove.it, e attraverso l'interazione con voi e quindi dagli spunti che sono giunti, dalle domande anche, dagli interrogativi che sono giunti da parte vostra o dalle osservazioni sul tema che sono arrivate. Ebbene, abbiamo parlato di consapevolezza in vari gradi e abbiamo affrontato anche alcune definizioni che sono state date nel testo durante la lettura di consapevolezza, quindi come una condizione sostanzialmente impersonale di potersi porre potersi porre nella realtà, nello sperimentare la vita di tutti i giorni, quindi nel modo più neutrale, più impersonale possibile, per poterne essere più ricettivi possibili. Allo stesso tempo, ovviamente, chi vi parla, pur leggendo questi testi che provengono dall'insegnamento di Hermes e commentandoli alla luce della propria esperienza, però chi vi parla comunque è identificato in una forma di personalità. E quindi vivere una condizione di disidentificazione, di distacco da questa personalità, al momento è una cosa che a sprazzi posso provare, posso sperimentare, ma non è per me certo una condizione abituale. Quindi il limite che personalmente vivo è proprio questo di essere molto spesso identificato in quelle convinzioni, in quelle credenze, che poi si sviluppano nella forma di veri e propri automatismi in me, che spesso non mi permettono quindi di accedere ad una consapevolezza più ampia, ma di restare molto spesso fissato, focalizzato solamente su una prospettiva, che è quella data dalle mie convinzioni di quel momento, che spesso sono convinzioni reiterate, che mi porto avanti da tempo, che strutturano anche la personalità. E dunque di vivere una condizione di consapevolezza che è molto limitata rispetto a quella che potrei vivere, a cui potrei accedere. Quindi ovviamente anche queste letture che provengono da un insegnamento la cui visione per la mia esperienza è molto ampia, però chiaramente sono filtrate da chi come me è in cammino. Quindi non sono certamente delle lezioni che possono essere impartite, ma anzi proprio anche dall'incontro anche con le vostre esperienze, con le vostre osservazioni, ne deriva spesso un grande arricchimento anche per me. Come in ogni puntata, quindi, proseguendo il filo di quanto abbiamo detto, leggerò a sprazzi questo testo, cercando di dare un commento, una chiarificazione laddove sia necessario a quello che viene letto, e poi darò la possibilità a voi di poter intervenire in diretta, sia telefonicamente, sia attraverso gli SMS. Vi anticipo già i numeri a cui poterlo fare. Quello per la diretta è lo 049 880 9020. Ripeto, 049 880 9020 è il numero per telefonare in diretta. Altrimenti, per chi preferisce scrivere un SMS, il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 se volete scrivere un SMS. In ogni dimensione in cui è situata la nostra coscienza esiste una qualità peculiare, una natura rilevante, capace di adattarsi proprio per quella specifica esperienza. Esistono diversi stati di coscienza e quindi molteplici modalità in cui si è consapevoli dei propri mondi interiori. In ogni caso, è sempre l'attenzione a determinare la qualità dell'insegnamento insito in ogni singola esperienza, donandogli o meno il giusto senso e l'auspicata profondità. La consapevolezza è dunque influenzata sempre dal livello di attenzione con cui si considerano gli eventi sperimentati. Associare la qualità dell'esperienza alla sola piacevolezza o alla felicità che ne può derivare è ignoranza manifesta, in genere dettata da credenze personali reiterate e cristallizzate. Ebbene, allora, come vi dicevo in questa premessa, io considero questo limite che spesso vivo come l'identificazione in credenze o in convinzioni che ho, di cui molto spesso non sono consapevole, ma che mi determinano e influenzano quella che è la mia esperienza, quella che è l'interpretazione della realtà, quella che è la risposta che fornisco quando accade qualcosa, quando mi viene detto o fatto notare qualcosa, ad esempio, oppure nelle convinzioni morali, nella moralità, nel modo di pormi, nel modo di poter essere accettato o meno dalle persone con cui mi relaziono, con cui mi rapporto, l'idea che posso avere di me o che posso credere che gli altri abbiano di me, tutte convinzioni o credenze che determinano di fatto ciò che sono. Ciò che sono attualmente, cioè come mi comporto. E quindi come vivo, come sperimento un evento sostanzialmente. Qui si dice, nel testo che abbiamo letto, che in ogni dimensione in cui è situata la nostra coscienza, quindi ci sono vari piani, vari gradi in cui la nostra coscienza può situarsi in un determinato momento, a seconda di dove uno proietta sostanzialmente la propria attenzione. Quindi, chiaramente, se adesso È mezzogiorno e 17 e molti di voi hanno fame, sentono l'esigenza di andare a mangiare, eccetera. Sicuramente la coscienza è proiettata in questo caso, identificata in una necessità fisica oppure semplicemente anche di piacevolezza del cibo. Quindi la coscienza è in un livello di nutrimento oppure di godimento di un determinato cibo. Stessa cosa se fosse notte o fosse sera tardi, molti di voi fossero stanchi e quindi la coscienza sarebbe più che altro proiettata, assorbita dalla necessità di andare a letto, di andare a dormire, quindi più che di ascoltare la trasmissione. Molto probabilmente la trasmissione la ascoltereste per conciliarvi il sonno, auspicando che possa avere la mia voce questa funzione. E quindi ci sono diversi gradi in cui la nostra coscienza sostanzialmente può situarsi e sostanzialmente in cui possiamo adattarci anche all'esperienza che stiamo vivendo. Qui si parla di adattamento perché molto spesso, ad esempio, per la mia esperienza personale, quello che vivo in una condizione di rigidità può essere la difficoltà nell'adattarmi. Oppure adattarmi esteriormente ad una condizione che può non piacermi, però dentro comunque vivere una forma di resistenza che può essere emotiva, di dispiacere, oppure di chiacchiericcio mentale nel pensare a come le cose potrebbero essere diversamente invece da come sono, eccetera, eccetera. Tutte forme di resistenza che implicano comunque un non adattarmi ad una realtà che ad esempio può non piacere. Anziché usufruire di una condizione diversa da quella che io preferirei, che mi trovo a vivere, per poter invece essere più flessibile o per poter acquisire da questa esperienza qualcosa. O per poter osservare, ad esempio, che cosa in un'esperienza che sto vivendo può infastidirmi, che cosa invece no, e quindi utilizzare questa esperienza come uno strumento per conoscermi, come una possibilità per conoscermi. Il fatto di poter essere identificato in una condizione piuttosto che in un'altra fa sì che io possa essere flessibile, aperto a ricevere sostanzialmente un insegnamento da qualsiasi evento che la vita ci proponga, e quindi non necessariamente da una fonte esterna, oppure di non poterlo ricevere. E dunque questo determina anche la consapevolezza che in quel momento posso vivere, posso avere. Qui si parla dunque per questo di adattamento ad un'esperienza. E si parla di diversi stati di coscienza e molteplici modalità in cui si è consapevoli dei propri mondi interiori. Ma in ogni caso è sempre l'attenzione a determinare la qualità dell'insegnamento, perché in base a dove ripongo l'attenzione e in base alla capacità di osservazione che in quel momento ho, posso espandere sostanzialmente la mia consapevolezza, o meglio, posso essere consapevole di un momento che sto vivendo, posso essere presente in ciò che sto vivendo, oppure posso non essere presente, quindi essere magnetizzato, ad esempio, da qualcosa che accade, magnetizzato da un evento esterno, magnetizzato da un istinto, da un appetito, da qualsiasi cosa, sostanzialmente. Invece qui si dice che la consapevolezza è influenzata sempre dal livello di attenzione con cui si considerano gli eventi che vengono sperimentati. Quindi, in base alla nostra attenzione, in base sostanzialmente alla capacità di essere presente, posso vivere lo stesso evento con una determinata consapevolezza oppure con un'altra. Ad esempio, posso prendere una multa, facendo questo esempio, e vedere questa multa come una forma di punizione, quindi vivere una condizione di essere stato sbagliato, Oppure posso, al contrario, difendere le mie ragioni o prendermela con il vigile che mi ha dato la multa o prendermela col sistema che impone delle regole impossibili da rispettare o che impone delle multe alte. Posso quindi vivere una reazione di autodepotenziamento oppure, al contrario, di difesa delle mie ragioni e quindi di sentirmi prevaricato di dover combattere contro un sistema esterno. Oppure posso. Non è deriva nessuna di queste due condizioni, è semplicemente accettare di aver commesso un errore, accettare ad esempio di vivere in un mondo dove ci sono determinate regole che poi possono piacermi, possono non piacermi, posso condividere, ritenere giuste o posso non condividere, o giuste alcune, giuste no, giuste ingiuste altre, però sostanzialmente accettare questa realtà che ho contribuito comunque a creare. Che ho attivato e quindi ritenere che ci sia comunque un motivo se questa cosa mi è successa in ogni caso e quindi poter integrare in me una cosa che normalmente potrei non accettare oppure potrei accettare e vivere supinamente con un senso di colpa, eccetera. Quindi poter sfruttare questo evento, per quanto spiacevole, come un'occasione per poter crescere, per potermi porre l'interrogativo anche su che cosa mi ha fatto attivare una realtà di questo tipo, o quale distrazione potessi compiere, o a cosa stessi pensando in quel momento, tanto da potermi distrarre e far sì che io poi vivessi questa condizione di essere multato. In questo caso, ovviamente. Parliamo della possibilità di integrare, quindi dentro di noi, di accettare una realtà che non ci piace, una realtà che può essere determinata da un sistema esterno, ma che comunque in ogni caso fa parte della nostra vita e regola la nostra vita. Al di là del fatto che noi possiamo essere favorevoli o non favorevoli a questa cosa che ci succede. E già per fare questo, ad esempio, questa condizione che vi ho detto implica una condizione di osservazione, ad esempio, di osservazione della realtà esterna, ma di osservazione anche di me, di quali sono le reazioni che posso vivere, o che cosa può avermi portato, ad esempio, a compiere un gesto piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. E quindi questa capacità di osservazione poi sostanzialmente determina anche la mia esperienza, la mia capacità di poter vivere un'esperienza in un determinato modo piuttosto che in un altro. E alla base potremmo dire che questa differenza tra il vivere un'esperienza in modo ricettivo, in modo anche utile alla conoscenza di sé, o viverla invece come se vivessimo ad esempio una punizione oppure come se dovessimo contrastare qualcuno, venissimo contestati, eccetera. Questa differenza è sostanzialmente determinata dalla nostra consapevolezza in questo senso. Che può essere nel caso banale la consapevolezza di vivere in un mondo dove ci sono delle regole, determinate regole si auspica che vengano rispettate, che ci sono delle sanzioni per chi non le rispetta, che queste possono avere una funzione, un'utilità sociale o si ritenga che comunque ce l'abbiano, eccetera. E questo determina sostanzialmente la mia consapevolezza e fa sì che io possa rapportarmi quindi con questa realtà che creo. Non in modo infantile, quindi come un bambino che si arrabbia perché non riceve ciò che pretende o ciò che desidera, o che viceversa si sente in colpa perché viene ritenuto sbagliato, ma in modo in realtà più adulto, come un cittadino che infrange sostanzialmente una regola e quindi questo comporta delle conseguenze. Questa è una possibilità. Ciò che determina un approccio piuttosto che un altro è la consapevolezza e quindi le convinzioni che ovviamente determinano la mia esperienza. Ovviamente alla base io potrei avere la convinzione che qualsiasi legge mi venisse imposta, qualsiasi regola mi venga imposta, sia sbagliata e quindi a monte ritenere sbagliato qualsiasi sanzione nei miei confronti. Oppure viceversa, avere un'idea, una convinzione che qualsiasi cosa faccia il sistema, tra virgolette, nei miei confronti sia giusta, perché credo profondamente nella legge, e quindi aderire supinamente a qualsiasi cosa mi venga detta, contestata, eccetera. Anche laddove magari invece questa cosa venisse fatta a torto. Ciò che in ogni caso determina la qualità della mia esperienza è la consapevolezza. Nei due casi che vi ho citato, però, se io ritengo che qualsiasi cosa provenga dalla legge sia giusta, sono totalmente identificato in questa convinzione, ne faccio un assoluto e quindi ovviamente questo mi porterà a guardare in modo unilaterale dalla vita, a tutto quello che accade. Stessa cosa se ovviamente io ritengo che qualsiasi cosa invece mi venga proposta dal sistema sia sbagliata, anche in questo caso guarderò a tutto quello che mi accade in modo unilaterale. In entrambi i casi non riuscirò a trarre spunto da quello che mi succede, o meglio, dalla realtà che io creo. E dunque anche un evento che può essere, diciamo, negativo, spiacevole, per la maggior parte di noi probabilmente se ci capitasse, può diventare invece un elemento utile. Un elemento utile non solo per poterci osservare, ma anche utile, ad esempio, per poter maturare dunque delle convinzioni, delle credenze diverse. Perché se ciò che in cui sono identificato sono sostanzialmente le mie convinzioni, le mie credenze, quando queste sostanzialmente mi portano anche ad errore o si infrangono, sono spinto a maggior ragione quindi a poterle rimettere in discussione. E dunque a mutare il modo che ho di elaborare la realtà. Perché le convinzioni, le credenze che io posso avere sono comunque che io ho, anzi non posso avere in realtà, che ho. Sono come dei muri, sia perché sono rigide, sia perché sono quelle che determinano il mio campo di esperienza e tutto ciò che io riesco a vedere. Dunque, se dei muri azzurri determinano la mia esperienza sarà azzurra perché sostanzialmente determinata da dei muri azzurri, che poi magari posso darci anche il nome di cielo e ritenere che sia l'orizzonte, ma sono comunque dei muri. E man mano che posso crescere in consapevolezza, posso quindi vedere questo campo circondato di esperienza, circondato da muri, sempre più allargarsi, diciamo, sostanzialmente. Ma comunque avrò sempre delle convinzioni, delle credenze che delimitano il confine della mia esperienza. E dunque, qui abbiamo letto che associare la qualità dell'esperienza alla sola piacevolezza o alla felicità che ne può derivare è ignoranza manifesta, in genere dettata da credenze personali reiterate e cristallizzate. Quindi, come vi dicevo nel raccontarvi la mia esperienza, identificandomi in delle convinzioni, in delle credenze, queste poi diventano per me la realtà, sia perché me ne autoconvinco. Quindi sostanzialmente mi autosuggestiono sulla base di queste convinzioni, di queste credenze, quindi mi autosuggestiono al fatto che siano reali le cose che credo. Se uno crede di essere stupido, sostanzialmente si autosuggestiona a questo, oppure anche se crede di essere intelligente. Ciò non, non ovviamente anche una persona che si crede stupida, invece può fare cose intelligenti e una persona che si crede intelligente fare cose stupide o stupidissime, però ci autosuggestioniamo in questo modo. E questa suggestione, poi reiterata nel tempo, diventa anche il mio filtro di elaborazione della realtà e diventa ciò che limita la mia esperienza, perché chiaramente se io riterrò di non poter fare delle cose, non mi approccerò mai a delle esperienze in cui posso fare quelle cose, perché a monte sono convinto di non poterle fare. E nell'esperienza, l'insegnamento vissuto al centro, che non è unicamente un insegnamento verbale o scritto, ma gli scritti che proponiamo sono scritti che hanno una base esperienziale molto profonda e soprattutto è stato in questi anni proprio uno sviluppo pratico, una verifica pratica nelle attività pratiche di quello che proponiamo. Ho potuto sperimentare questa cosa che vi dicevo, quello di essere convinto, identificato nella convinzione di avere dei limiti che non mi permettessero di fare determinate cose e invece poi di fatto riuscirle a fare. E quindi i nostri limiti determinano sostanzialmente la nostra esperienza e determinano che cosa? Queste convinzioni che fanno da limite, che però sono delle convinzioni che abbiamo, non sono la realtà, e sostanzialmente sono la nostra consapevolezza, perché se io ritengo di non essere capace di fare una cosa, lo ritengo a monte come forma di pregiudizio, o perché qualche volta posso averci provato e non esserci riuscito, questa convinzione diventa la mia consapevolezza di quel momento, cioè io sono consapevole di non essere in grado di fare qualcosa. Quando però sfondo in un'occasione questo muro, perché riesco a fare qualcosa che io credevo di non riuscire a fare e davo per scontato che non sarei riuscito a fare, allora quel muro in quel momento l'ho sfondato, comunque ho creato una breccia, allora la mia consapevolezza muta, perché divento consapevole che invece quella cosa la posso fare. E divento anche consapevole che l'idea di non riuscirla a fare, di non potercela fare, era soltanto un'idea che non coincideva con la realtà e che limitava molto la mia esperienza. Dunque, quello che può mutare, in questo caso, nel testo che stiamo leggendo, quello che può mutare anche nel nostro approccio è sicuramente l'attenzione o la capacità di osservazione, perché più sono identificato in un piccolo punto e meno riuscirò ad osservare tutto il resto del mondo che mi circonda e che non riesco ad osservare. Questo sia all'esterno di me, sia all'interno di me. Perché si parla qui di mondi interiori, quindi questi mondi interiori sono gli stati d'animo, le emozioni, i sentimenti, le impressioni, anche le stesse convinzioni, suggestioni che abbiamo, sono tutti dei mondi interiori dentro di noi che si proiettano anche all'esterno. Devo dire che io stesso trovo molto più facile osservare questa cosa all'esterno di me che non dentro, perché in questo ancora, diciamo, sono poco cimentato e quindi mi è più facile avere come approccio, come punto di riferimento, diciamo, il mondo esterno o la realtà che posso creare all'esterno nell'attivare una determinata esperienza piuttosto che un altro tipo di esperienza. Ora, di cose da dire ce ne sarebbero molte altre, però come sempre do la possibilità anche a voi di farlo. Il numero di telefono, come vi ricordavo, è lo 049 880 9020, invece per chi vuole scrivere un SMS è il 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, sono Antonio dall'Arcella.
Ciao Antonio, ben
Ciao.
trovato.
Senti, parto dalla tua affermazione iniziale. E dici che il nostro vissuto, la nostra esistenza pratica è la manifestazione, la rivelazione dell'essere mediato dalla coscienza, dalla consapevolezza, dal grado di coscienza che ogni persona. Allora a questo punto mi è venuto in mente l'abito, mi è venuto in mente l'uomo sociale, la parte sociale che ognuno di noi vive in un contesto, non è che uno vive nell'aria, vive sospeso, vive in un contesto. Da quel contesto assume usi e abitudini che di per sé dovrebbero essere provvisorie, legati al luogo e al tempo, non sono degli assoluti, sono degli abiti mentali che noi assumiamo necessariamente, non è che siamo liberi di prenderli o no, sono necessariamente degli abiti mentali, dei rivestimenti della nostra esistenza. Rispetto, ecco, mi piacerebbe, ecco, la domanda è questa: rispetto alla libertà dell'essere, rispetto al fatto che ognuno di noi è essenzialmente libero, anche se condizionato, appunto condizionato, o da questo, o dalla legge del più forte, o dal denaro, o dalla situazione, eccetera. E, ecco, che libertà abbiamo, cioè la situazione di ognuno di noi rispetto a questi abiti mentali, a questi condizionamenti, che in che rapporto con la nostra libertà, la libertà, a meno che non si pensi, come qualcuno anche dice, che l'essere sia qualcosa di immutabile e che ci sia un buio generale e che una luce mette in illumina un lato e quella è la nostra esistenza. Cioè che ci sia un assoluto essere, e mi sembrerebbe quasi che fossimo delle figurine, quindi torno ancora alla domanda: qual è la nostra libertà rispetto a questi condizionamenti, a questo rivestimento, cappotto, chiamalo come vuoi, dell'essere. Ecco, questo. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questa domanda e grazie per i tuoi spunti. Allora, diciamo che l'affermazione iniziale era la citazione che ho fatto in apertura della trasmissione tratta dal Roseto, che diceva sostanzialmente che ogni esperienza è la rivelazione di ciò che è. L'esperienza non è ciò che facciamo, ma è la rivelazione di ciò che è. Dunque, come dice Antonio, una rivelazione dell'essere. In questo senso potrei dire che, come dice Antonio, sono degli abiti, quelli che noi vestiamo. Lui dice abiti mentali, e sicuramente noi oggi parlavamo di convinzioni, di credenze, quindi questa cosa è mentale, ma non è solo mentale, perché sono anche vitali, sono anche fisici, quindi è l'abitudine a vivere una determinata emozione, quindi è più anche un aspetto vitale, al nutrirsi di una determinata emozione di un certo tipo piuttosto che un altro, quindi l'essere cresciuti in un ambiente in cui si viveva la tristezza può portare a desiderio di nutrirsi, quindi di tristezza, e quindi di ricercare esperienze, situazioni, persone che vivano questa stessa condizione nostra, piuttosto che altri tipi di esperienza, di emozione, ovviamente, o modalità di intendere la vita, e anche fisico, quindi non solamente degli abiti mentali. Ovviamente la cosa con cui ci è più congeniale poter trattare nella trasmissione radiofonica è l'aspetto delle convinzioni, quindi come questa cosa si manifesti poi mentalmente nel nostro modo di interpretare la realtà, di pensare noi stessi, eccetera. E fa bene Antonio, secondo me, a definirli dei rivestimenti dell'essere, sostanzialmente, perché di fatto tali sono, cioè sono dei rivestimenti e degli abiti. È bello perché la parola abitudine deriva proprio da questo, deriva da abito, da indossare un abito, da cui essere abituati, eccetera. Quindi già nella parola è scritto la genesi stessa dell'abitudine che noi abbiamo, cioè sostanzialmente vestirci in un determinato modo, indossare un determinato vestito. Il punto è che se sono identificato in questo vestito e non sono consapevole che l'abitudine che ho è un vestito che ho assunto, quindi un vestito non è solamente una modalità di pensare, ma è un modo di comportarmi, dunque un comportamento. E non posso osservare questa cosa, essere presente e vedere questa cosa in modo distaccato, sostanzialmente, chiaramente se ne sono totalmente identificato, la possibilità di essere libero rispetto a questo condizionamento sostanzialmente non c'è, per quella che è la mia ovviamente opinione. Quindi Antonio dice qual è... Dato che ognuno di noi è essenzialmente libero, cioè è libero in essenza, anche se è condizionato. Quindi questa cosa la sento molto vera, il fatto che noi essenzialmente siamo comunque liberi, anche se siamo condizionati, siamo identificati, possiamo vivere una qualsiasi condizione di dipendenza o di schiavitù, ma di fatto interiormente siamo liberi in essenza. Però rispetto a questi condizionamenti, secondo me, la nostra libertà non c'è, cioè non la viviamo se siamo identificati in questi condizionamenti. È man mano che ci distacchiamo da questi contenuti, da queste abitudini della personalità e quindi accediamo ad una condizione sempre più impersonale, quella che veniva definita nelle parti precedenti di questo scritto da Hermes come una condizione impersonale. Che quindi permette di poter vagliare ciò che in noi è essenziale o ciò che non lo è, quindi ciò che è conforme della stessa natura della nostra essenza e quindi libero come la nostra essenza e ciò che invece non lo è. E allora, man mano che ci spersonalizziamo, nel senso che ci emancipiamo da questi vestiti, o siamo consapevoli che questi vestiti sono dei vestiti, che quindi ci possiamo togliere e mettere a seconda delle stagioni della moda, eccetera, allora possiamo esprimere di più questa libertà, che è una libertà essenziale. Allora, per la mia esperienza, se io vivo una convinzione rigida di non poter manifestare un determinato sentimento, nella mia forma di rigidità vivo questa convinzione, e questa convinzione è talmente radicata in me che diventa un'abitudine, quindi diventa un mio modo di comportarmi, un mio modo di pormi, anche emotivamente o fisicamente, di avere delle posture di un determinato tipo, eccetera. È chiaro che questa cosa mi condiziona e quindi non sarò libero di poter essere diverso da come sono, nella misura in cui non ne sono consapevole e non cercherò anche di sforzarmi per uscire da questa gabbia. Quindi la nostra libertà, secondo me, a questo punto mi sento di dire, di rispondere così, è direttamente influenzata dalla nostra consapevolezza. Giusto per restare nel tema della puntata, quindi la nostra consapevolezza è quella che ci permette di entrare forse in contatto con questa libertà essenziale e quindi, quindi di poterne vivere degli sprazzi nella misura in cui riusciamo ad emanciparci da questi condizionamenti. Perché se non siamo nemmeno consapevoli di questi condizionamenti, ne viviamo totalmente identificati e questo determina poi le nostre risposte, quindi il fatto di pensare in un determinato modo, di vivere una determinata reazione, eccetera, tutto è influenzato da questo condizionamento, quindi non riesco a essere, non ho la possibilità di essere libero. in essenza. E forse è per questo che i cammini le varie tradizioni che in forma diversa nel tempo si sono susseguite a parlare con linguaggi diversi, comunque esprimere con linguaggi, con terminologie diverse, quella che è una conoscenza iniziatica, una conoscenza della natura umana, della natura sottile, erano dei percorsi di liberazione, non erano solamente delle forme conoscitive, non erano solamente una forma di erudizione, quindi delle nozioni da acquisire, da conoscere, ma sostanzialmente una forma di conoscenza che portasse anche proprio a una liberazione dell'essere umano. Ovviamente mi sento di fare una precisazione perché, come dice Antonio, poi noi acquisiamo queste abitudini, questi abiti dall'ambiente. Chiaramente li acquisiamo dall'ambiente, l'ambiente ci determina ovviamente la nostra esperienza, quindi se ci sono determinate, come parlavamo prima, l'aspetto di poter essere multato, di poter essere sanzionato, se vivo in un determinato contesto sociale che richiede l'adesione a determinate norme, ovviamente devo essere consapevole anche della necessità o dell'utilità di aderire in un modo o in un altro, anche scegliendo poi le eventuali conseguenze di questa non adesione alle norme che questo sistema sociale richiede. Quindi sicuramente c'è in questo senso una forma di condizionamento. Il punto, oltre diciamo a quello che abbiamo acquisito, che abbiamo strutturato in noi, colgo nella domanda di Antonio, è come riuscire a poter essere liberi nonostante sostanzialmente questo condizionamento. Io ovviamente questo non lo so, perché questo è il... mi sento di dire, è un po' l'essenza del lavoro che ognuno a modo suo comunque viene portato avanti nel nostro centro e che Hermes ci ha sempre trasmesso, cioè il fatto di poter vivere nella vita, vivere nel mondo senza necessariamente essere del mondo, e quindi anche nelle limitazioni, se vogliamo, che la vita ci dà o che la società ci dà, che sono però allo stesso tempo anche le condizioni stesse della nostra esperienza, anche in queste limitazioni, quindi poter però portare qualcosa di essenziale, quindi poter vivere questa forma di essenzialità nonostante tutto ciò che, tra virgolette, possiamo vivere in modo condizionato. E quindi poter in qualche modo cercare di essere essenziali anche nella vita di tutti i giorni, sebbene molto spesso la vita di tutti i giorni richieda quasi di essere automatici, di essere degli automi, di essere condizionati, di essere per il funzionamento sostanzialmente della macchina sociale. Però essere così allo stesso tempo fa funzionare bene forse la macchina sociale, forse, però non fa funzionare bene molto spesso la nostra vita, perché non ci sentiamo appagati, non ci sentiamo liberi, come dice Antonio, non ci sentiamo noi stessi, cioè perdiamo di vista quello che interiormente veramente conta, e anche laddove uno potesse riuscire ad essere, credo, appagato da un punto di vista dal punto di vista materiale piuttosto che da un punto di vista dei piaceri o di altre forme, però in ogni caso resta dentro di lui questo anelito a voler essere qualcosa di più, qualcosa di diverso. Pronto?
Ciao Iapo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto a te e a chi ascolta. Parlavi prima ho sentito del credere, io credo, se io credo di essere un deficiente, mi condiziono, ma il problema dal mio punto di vista è che, perdonami anche un po' di volgarità, ma farsi... Vabbè, lo dico in italiano, farsi delle masturbazioni mentali. Non è meglio fare l'amore con un altro essere, insomma. Non so se mi spiego. Cioè, credere, ma bisogna cominciare anche a pensare, forse. Perché se non cominciamo ad agire invece che a reagire, cioè, no, le cose non è che migliorino, peggiorano sempre di più. Credere, sento dire spesso e volentieri, credo al Dio di Gesù. La Terra ha circa 4 miliardi e 700 milioni di anni. Credere al Dio di Gesù sarebbe questo essere che circa 6.000 anni fa sarebbe arrivato nel vuoto con una potenza incredibile e con una bacchetta magica e con il gesto della bacchetta magica avrebbe creato l'universo. Non so, cioè, mi sembrano delle cose veramente assurde. Mi sembrano delle cose veramente assurde. Cioè, qualcuno parlava sempre, diversi anni fa, parlava di dialettica materialistica e sembrava che chi aveva questo tipo di atteggiamento, cioè con la realtà, con la materia, con le cose concrete, sembrava fosse un fuori di Dio, un fuori, un come si può dire, un senza Dio. E invece è proprio chi veramente ha contatto con la materia, con la vita in se stessa, che capisce cos'è la sacralità della vita? Non so se mi spiego, ma se continuiamo a farci, come ho detto prima, le seghe mentali, se continuiamo a farci le seghe mentali, come diceva Pierangelo Bertoli, è meglio masturbarsi per il gusto, perché cioè, veramente io non riesco a capire, non riesco a capire tutti i problemi che ci si pone, tutte le domande che ci si fa e non riusciamo mai a noi a pensare a darci una risposta. E ci preoccupiamo non sto parlando di te in particolare, assolutamente, mi mancherebbe, con i tempi che corrono, con quello che vedo in giro, cioè, mi faccio queste domande qua, mi chiedo perché non cominciamo a pensare a darci noi le risposte, perché siamo esseri, a parte che non, il condizionamento, certo che il condizionamento esiste, certo che c'è chi ci guadagna dal fatto che le persone stiano male, dal fatto che le persone che si arrovellino a pensare a chi è Dio, chi non è Dio, però vediamo con quello che sta succedendo in giro, cioè, si stanno avvallando massacri di persone, a centinaia di migliaia di persone massacrate solo perché un Dio, questo Dio, non voglio usare anche l'aggettivo che ci metterei perché diventerebbe una bestemmia, nel verso, nell'Esodo 22-24 mi sembra, dice, entrerai nella casa dell'Eveo, del Gebuseo, dell'Ittita, del Perizzita, e io, il Dio, questo Dio sterminatore, li sterminerò.
E noi crediamo a questo Dio. E noi crediamo a questo Dio, diamo valore alle parole di questo Dio. Mi sembra veramente allucinante, mi sembra di vedere un incubo, perché non ci rendiamo conto che stiamo veramente facendo dei disastri, no, stiamo veramente facendo dei disastri, piano con le parole, perché il noi... Ma c'è un sistema veramente criminale che sta facendo dei danni irreparabili, ma non nei confronti del mondo, ma nei confronti dell'umanità. Ma nei confronti del c'era un Fidel Castro che diceva che il pericolo dell'estinzione delle specie è proprio per la razza umana, con questo sistema, perché prima o dopo, cioè, il denaro sta diventando, cioè, la gente pensa soltanto a mettere via soldi, a preoccuparsi solo dei soldi. Vabbè, non vado avanti. Ti saluto e ti ringrazio per la trasmissione. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Beh, indubbiamente, come dicevamo all'inizio della trasmissione, in base alla nostra coscienza di quel momento, poi noi sviluppiamo la nostra attenzione su qualcosa piuttosto che su qualcos'altro. Quindi se c'è chi, come dice Dennis, è spinto solamente dalla preoccupazione di mettere via dei soldi, è perché evidentemente ha questa... la sua coscienza è magnetizzata, focalizzata su questo, su una necessità... fisica di sopravvivere in futuro, oppure di accumulare o di arricchirsi a spese degli altri, eccetera. Così sicuramente c'è chi anche accumula emozioni, c'è chi accumula risentimento, chi accumula rabbia, chi accumula cose, chi accumula convinzioni, cioè nel senso, e quindi in base alla nostra coscienza sicuramente ognuno può comportarsi in un determinato modo piuttosto che in un altro. Grazie a Dennis per questi spunti. E, rispetto all'esempio che lui diceva, ma più che di farsi una masturbazione mentale, in questo caso io parlavo dell'aspetto di avere delle convinzioni e che proprio con i fatti si possono dimostrare non reali, sostanzialmente delle convinzioni su noi stessi. Lui dice di agire anziché reagire, molto spesso di fatto le nostre reazioni sono determinate in modo automatico. Questo che io vi propongo per la mia esperienza è quello che è stato vissuto, che viviamo al centro da anni a contatto con l'insegnamento di Hermes, quindi poter osservare le proprie reazioni, l'identificazione, le reazioni che si hanno anche molto spesso proprio immediate, fulminee, quando viene contestata una nostra convinzione, una nostra credenza, quando qualcosa in qualche modo si frantuma in noi. E questo ci spinge a reagire, ma anche molte azioni che noi facciamo sono dovute a delle reazioni, a delle condizioni emotive che viviamo, eccetera, e che molto spesso sono illusorie. Quante volte uno vive, io l'ho sperimentato spesso almeno, di vivere un'illusione, ma di... che crede in realtà. E questa illusione sì, diventa uno stato d'animo che ti muove, eccetera, ti spinge a fare determinate cose e sono la reazione a qualcosa che è totalmente un'illusione. Quindi a volte anche l'azione può diventare una reazione e secondo me questo può essere determinato dalla nostra consapevolezza. E riguardo al fatto anche di poter cercare delle risposte, sicuramente è indubbio che le risposte, in questo caso, come dice Dennis, che immagino che abbia molta più esperienza di vita di me, diciamo, sulle sue spalle, sicuramente uno con l'esperienza poi si giunge a dare, arriva a darsi delle risposte e queste risposte poi vanno a maturare anche la nostra consapevolezza di un certo tipo piuttosto che di un altro, e quindi anche potersi approcciare alla vita in un determinato modo piuttosto che in un altro, in base a questo ritenere utile qualcosa e non utile qualcos'altro. Sicuramente è interessante. Dall'altra parte però molto spesso secondo me non ci si pone le domande, quindi molti comportamenti che noi adottiamo in modo automatico o soprattutto se sono comportamenti di massa, lo facciamo perché possiamo seguire la massa o perché ci adagiamo a delle risposte preconfezionate che ci vengono date, e a forza di adagiarci a delle risposte preconfezionate che ci vengono date, che noi ovviamente diamo per assodate e scegliamo di prendere e di fare nostre, però smettiamo così di porci delle domande e quindi diventiamo sostanzialmente degli automi. Mentre il porci delle domande sicuramente ci apre delle prospettive anche diverse. E proseguo ora con la lettura del testo, perché parlavamo appunto di convinzioni, parlavamo di credenze e vi ho citato appunto la realtà che molto spesso può infrangersi, può rompersi e questa rottura determina per noi la rottura di un'illusione, che è talmente penetrante da condizionare i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri comportamenti. Qualsiasi approccio alla vita vela per natura una sottile pretesa. Quel desiderare e pretendere che la realtà si adatti alla propria immagine e credenza. La realtà, essendo di per sé sempre e solo ciò che è, può essere sperimentata al meglio solo quando si è consapevoli che la vita è un diretto riflesso di sé. Questo necessario assunto favorisce il contatto con la realtà del proprio essere, allineandoci alle leggi del creato. Accedere a questo stato di consapevolezza genera ulteriore consapevolezza. Questo approccio si rivela comprensibile quando in coscienza si realizza che l'impersonalità è la nostra vera realtà e che tutto il resto appartiene al mondo immaginifico delle allucinazioni mentali. E questa, diciamo, è una cosa molto, molto tosta da digerire per me, nel senso per mia esperienza, ovvero questo desiderio, questa pretesa che qui Hermes cita, una pretesa sottile, che la realtà sia come sostanzialmente io la vorrei, come la immagino. Come vi dicevo prima, molte volte la spiacevolezza che si può vivere deriva proprio dalla rottura improvvisa di questa credenza, di questa convinzione, quando ci capita qualcosa che non desidereremo, o che addirittura è l'esatto contrario di quello che pensavamo di meritare o che ritenevamo, eccetera. Cioè di ciò che sostanzialmente desideravamo. E quindi già questo fa sì che io mi approcci alla vita, a qualsiasi esperienza, con una convinzione. E non aperto, diciamo, a quello che posso ricevere. E soprattutto che io perda di vista anche l'osservazione in questo caso e mi identifichi totalmente in una convinzione. Quindi vorrei che le cose fossero in un determinato modo e questo procura in me tristezza oppure mi arrabbio oppure comunque vivo una forma di frustrazione perché dentro di me avevo una pretesa che la realtà fosse in un determinato modo. Mentre la realtà, che appunto non può essere cambiata perché è ciò che è. Quindi in questo momento, se io ho un corpo, il mio corpo è ciò che è, anche se io preferirei essere diverso o avere un corpo diverso o un'età diversa, però sostanzialmente il mio corpo è quello che è, questa realtà tangibile che sto toccando in questo momento, questa console davanti a me della radio è qualcosa di concreto, quindi non posso ovviamente cambiarla. E se io desidero qualcosa di diverso, è chiaro che si crea una frattura. Ma la realtà è di per sé sempre solo ciò che è e può essere sperimentata al meglio solo quando si è consapevoli che la vita è un diretto riflesso di sé. E qui entra un elemento importante, quindi non solo l'accettazione della realtà, ma l'accettazione della realtà come strumento, come possibilità dunque per conoscere me stesso, quindi poter vedere la vita come un riflesso di me. Parlavamo delle convinzioni, delle credenze, che giustamente ci ha richiamato Dennis, diciamo, al fatto che molto spesso ci si faccia delle masturbazioni mentali. Sicuramente è così, ma le convinzioni, le nostre credenze, di fatto, oltre a farci fare delle masturbazioni mentali, perché effettivamente anziché sviluppare poi qualcosa, anziché fare, poi si rimane chiusi nei propri pensieri, ma è quello che determina anche per noi poter interpretare un'esperienza in un modo piuttosto che un altro, ma anche poter attrarre un tipo di esperienza piuttosto che un altro. Quindi poter vedere, come vi dicevo prima, la realtà esterna come un riflesso di sé. E con questa consapevolezza, ovviamente, si può sperimentare la vita in un modo diverso. Nel tempo posso dire che anche se questa cosa non l'ho fatta mia totalmente, quindi continuo in ogni caso, in molti casi, a vivere delle reazioni o delle identificazioni quando succede qualcosa e quando capita qualcosa che non desidererei o mi viene contestato qualcosa, eccetera. Però, a grandi linee, posso dire che rispetto a diversi anni fa, vivo molto di meno il sentirmi condizionato da quello che succede, da quello che può avere una causa esterna a me. Mentre il viverne totalmente condizionato è un po' vivere in balia degli eventi, perché se ti succede qualcosa è sempre o colpa di qualcuno o a causa di qualcos'altro e devi sempre, non hai mai la padronanza, la possibilità di poter, sì, di poter esercitare una forma di padronanza comunque su quello che ti accade o di poter valutare quello che ti accade in un'ottica che può essere costruttiva e che quindi può esserti di aiuto. Ma vivi sostanzialmente in balia degli eventi. Quindi già questo è un'assunzione di. È già una forma di consapevolezza che sicuramente ti avvicina un po' a quella libertà essenziale che diceva Antonio. E questa consapevolezza favorisce il contatto quindi con la realtà del proprio essere. Quindi qui giungiamo a quello che ci chiedeva Antonio, cioè quale rapporto c'è tra questa libertà della nostra essenza e queste invece limitazioni che viviamo nel quotidiano. Quindi questo assunto favorisce il contatto con la realtà del proprio essere, quindi il fatto di potersi approcciare alla realtà così come è, senza le pretese, i desideri che questa possa essere diversa, perché noi la preferiremmo in un determinato modo, la desidereremmo in un determinato modo, e poterla vedere come un riflesso di sé. Quindi poter vedere come un riflesso all'esterno di quello che io sono dentro, di quello che vivo dentro di me. Questo favorisce il contatto con la realtà del proprio essere e ci allinea alle leggi del creato. Dunque, la disarmonia che l'essere umano vive, che molto spesso noi viviamo e che si può vivere anche a livello sociale, può essere dovuta al fatto di non essere allineati alle leggi del creato, di non avere questa consapevolezza. Quindi non comportarci secondo natura, sostanzialmente, di non seguire la nostra natura, di non seguire la nostra essenza, di non conoscere i cicli della natura e quindi di essere molto spesso astratti rispetto alla vita della natura. E, scrive Hermes, questo approccio si rivela comprensibile quando in coscienza si realizza che l'impersonalità è la nostra vera realtà. E dunque qui, diciamo, è un'altra cosa che può essere diciamo quasi da Matrix, e che tutto il resto appartiene al mondo immaginifico delle allucinazioni mentali. Ovviamente ognuno di voi prenda come ritiene questa frase, sicuramente che è molto forte, però sostanzialmente a me è capitato molte volte che delle interpretazioni che io avevo dato a degli eventi o a delle cose che mi erano state dette o che erano successe erano solamente delle interpretazioni, ma che dentro di me le avevo talmente interiorizzate a livello emotivo e talmente le avevo sedimentate nella mia memoria, che ero convinto che le mie interpretazioni fossero reali. E invece la realtà era diversa. E non solo ero convinto che le mie interpretazioni fossero reali, ma in virtù delle mie interpretazioni poi io assumevo dei comportamenti piuttosto che altri. E mi capitava di rimanere frastornato quando effettivamente mi accorgevo che avevo vissuto un'illusione, totalmente. Eppure dentro di me quell'illusione era reale e mi aveva spinto anche a determinati comportamenti piuttosto che ad altri, a determinate emozioni piuttosto che ad altre, a reagire quindi in un modo piuttosto che in un altro. E quindi il fatto che ciò che deriva dal filtro della nostra personalità sia sostanzialmente molto spesso un'allucinazione, perché nel distorcere la realtà possiamo vivere un'allucinazione. E che dunque la vera realtà sia l'impersonalità, mi sembra una conseguenza logica. E l'impersonalità che cos'è? L'impersonalità è questa condizione che citavamo, che ha citato anche Antonio prima, di libertà essenziale, ovvero dove cioè, si trascendono queste abitudini, questi abiti mentali. E abiti mentali, abiti fisici, abiti vitali, queste abitudini che sono, come dicevamo all'inizio della puntata, i muri che determinano la mia esperienza e che determinano quindi lo spazio della mia vita. Ovviamente guardare alla realtà come un riflesso, come alla vita, quindi come un diretto riflesso di sé, significa quindi poterla integrare. E quindi non c'è più una separazione tra me e il mondo esterno, tra me e quello che mi accade, ma sostanzialmente integro anche quello che non mi piace come qualcosa che comunque può avere una sua utilità, può avere una sua funzionalità. E dunque in questo la mia consapevolezza cambia. Sicuramente è diverso, quindi il poter rendersi conto che esistano anche gli altri, e invece il pretendere, ad esempio, che gli altri non ci siano, che gli altri siano come tu li vorresti, e quindi questo facilita sicuramente il fatto di potersi approcciare agli altri in modo diverso, ma anche tu stesso poi di vivere delle condizioni diverse, delle emozioni diverse, dei pensieri diversi, di poterti comportare dunque in modo diverso. Quindi, in questo senso è una forma di integrazione con la realtà anziché di separazione. Ovviamente quanto abbiamo esposto attraverso la lettura di questo testo è qualcosa che merita, secondo me, di essere riletto. Per chi lo volesse fare, trovate questo testo sul nostro sito, che è www.seialtrove.it. Il testo si chiama In volo con la consapevolezza e quindi potete leggere integralmente tutte le varie parti che abbiamo letto poi appuntate nel corso degli episodi degli Altronauti. E oltre ad essere riletto anche in più occasioni per poter cogliere delle sfumature che magari ad una prima lettura o ad un primo ascolto di questo testo possono non essere colte, diciamo, da un punto di vista pratico, quello che si propone è sicuramente l'approccio con una visione molto ampia di consapevolezza, dal mio punto di vista. Come vi dicevo, molto spesso la consapevolezza che vivo tutti i giorni è quella a frangenti, a frammenti, la consapevolezza dell'identificazione di quel momento, molto spesso. Quindi posso essere identificato in un accadimento che magnetizza la mia attenzione, in un pensiero, in un'emozione, nella reazione che sto vivendo, o anche appunto in una forma paradossalmente di allucinazione, diciamo. E in quel momento la mia consapevolezza è magnetizzata da quella condizione che vivo. Talvolta riesco ad osservarmi e quindi riesco, molto spesso però con l'ausilio del tempo, se non ho il contatto diretto con qualcuno che può mostrare una visione diversa, altrimenti con l'ausilio del tempo ad elaborare una condizione di uscita da quel condizionamento, quindi potermi emancipare da quella condizione in cui in quel momento sono fissato, da quell'emozione, da quello stato di coscienza, eccetera. Se si tratta di uno stato di coscienza, tra virgolette, che possiamo definire negativo, ma anche quelli che possono essere positivi, comunque in ogni caso, sono ciclici, sono mutevoli, sono variabili, quindi la consapevolezza che vivo è limitata al frammento di coscienza che sto vivendo in quel momento. E man mano che riesco ad ampliare la mia capacità di osservare, che talvolta posso farlo da me molte volte attraverso l'approccio ad una visione diversa, come nel nostro centro, quella che viene data da Hermes, riesco ampliando l'osservazione anche a poter quindi vivere una condizione di consapevolezza maggiore. Ma l'esempio che vi facevo, anche delle convinzioni, delle credenze, dei muri, è sicuramente un esempio per me molto calzante. Ovviamente questo è lo spazio della nostra esperienza, quindi io non vedo solamente questa condizione come una condizione in un certo qual modo di prigionia, nel senso che, come diceva Antonio, in essenza siamo liberi, ma siamo condizionati. Perché da un lato questa possiamo vederla come una prigionia, come una mancanza di libertà, ma dall'altro lato possiamo vederla come una possibilità di esperienza. Perché se noi fossimo sconfinati, se noi fossimo senza confini, se noi fossimo senza limiti e fossimo già identificati in una forma di illimitatezza, di fusione con l'altro, di fusione con la realtà, eccetera, non potremmo mai vivere l'esperienza che invece ci è data dell'essere separati o del vivere separati, che permette alla fine alla stessa vita di potersi esprimere attraverso di me in un modo unico, inevitabilmente, e indubbiamente unico rispetto a come si può esprimere attraverso ognuno di voi. E questo è un fatto. Ed è un fatto anche che non ci sarebbe la possibilità di questa stessa esperienza umana se noi vivessimo già la totale libertà, la totale illimitatezza, la totale infinità, il poter essere fusi con qualsiasi cosa e quindi il poter vivere quello che molti mistici o molti anche scrittori New Age definiscono come l'amore incondizionato, totale, eccetera. Ma se noi già fossimo questo, cioè almeno se già lo vivessimo, sostanzialmente ci priveremmo dell'esperienza che la vita ci dà. E forse uno scopo del perché siamo qui è anche quello di poter vivere questa esperienza in modo consapevole in questo caso e quindi conoscendo quelle che possono essere le leggi della natura, i cicli, quello che ci determina, cercando di conoscere sempre di più noi stessi, quindi di migliorare la qualità della nostra esperienza, ma comunque in ogni caso di fare esperienza di questo dono che ci viene dato, che è la vita. E indubbiamente, se noi fossimo già compiuti, se noi fossimo già infinito, se noi fossimo già totalmente essenza, questa esperienza non la potremmo fare. Quindi quello che è può essere visto come il limite, come la costrizione, come la restrizione, che è giusto sicuramente vedere come tale, perché se non ci accorgessimo di quello che ci limita, crederemmo che la nostra vita fosse solo quello che ci limita e non fosse molto ben altro, che invece va al di là. Ma allo stesso tempo è anche la possibilità stessa che abbiamo di poterci esprimere, di poter essere, di poter fare esperienza, e dunque sostanzialmente anche questo può essere uno scopo della vita stessa, della nostra stessa vita, e che quindi non ci siano in questo caso un successo o un fallimento nella vita anche da un punto di vista spirituale, non solamente dal punto di vista, diciamo, materiale, perché secondo me porteremo anche sul piano, che è quello della conoscenza di noi, lo stesso ragionamento che si fa su un piano economico, su un piano sociale. C'è sicuramente l'esperienza di ognuno che forse può essere diversa, avere un sapore indubbiamente diverso da quella di qualsiasi altro. La realtà appena descritta è accessibile a chiunque e si palesa nel momento in cui intelletto e cuore, affrancati dalle sovrapposizioni psicologiche, credenze, convinzioni, inclinazioni, comunicano tra loro in modo fluido e armonioso. In questo stato d'essere, il velo che obnubila la realtà della vita si dirada e ciò che appare momento dopo momento è la nuda verità assisa nel nostro essere. Errare è umano, perseverare è diabolico. Buona erranza, dunque. E dunque qua si cita l'unione dell'intelletto e del cuore affrancati dalle sovrapposizioni psicologiche. Le sovrapposizioni psicologiche sono quegli abiti mentali che citava Antonio, che abbiamo citato nel corso della trasmissione, della puntata degli astronauti, quei rivestimenti, cioè credenze, convinzioni, inclinazioni. Anche l'inclinazione, quindi una mia tendenza a comportarmi in un determinato modo, è comunque una sovrapposizione. E quindi definiamo con questo quello che si sovrappone rispetto alla realtà. Parlavamo prima della sottile tendenza a pretendere o desiderare che la realtà sia in un determinato modo. E questa è una sovrapposizione. Ma per me la sovrapposizione può essere anche un'interpretazione che do a una realtà, e nel momento in cui sovrappongo un'immagine ad un'altra, sto falsificando la realtà. Non so se quando eravate alle scuole elementari avete mai usato la carta lucida, che è quella che permette di fare dei disegni, e che però è una carta quasi semi-trasparente, quindi tu puoi disegnare delle sagome e poi sovrapporre poi questa carta lucida sopra ad un altro foglio disegnato e quindi il disegno praticamente diventa un disegno con un altro disegno sopra sovrapposto. Quindi tu puoi fare questi giochi, fare una sagoma con una figura con i capelli lunghi e sovrapporla sopra, ad esempio, ad un uomo pelato e l'uomo pelato diventa un uomo con i capelli lunghi. E ho tantissime cose di questo tipo. Ecco, la sovrapposizione è come se fosse questa carta lucida dove noi abbiamo disegnato sopra qualcosa che è disegnato dalla nostra esperienza, dalla mia esperienza personale, da un vissuto che ho incamerato come tale, un'interpretazione che ho incamerato e che sovrappongo sulla realtà. E ogni volta che vivo determinate condizioni in cui vado a richiamare quell'esperienza, vivo questa sovrapposizione, quindi non vedo la realtà che ho davanti, ma vedo questo filtro, questo disegno sulla carta lucida che sto mettendo davanti alla realtà. E molto spesso queste cose sono talmente radicate in noi che appunto, non essendone consapevoli, ci condizionano nel nostro modo di comportarci. Ecco che allora, invece, quando intelletto e cuore, scrive Hermes, comunicano tra loro in modo fluido e armonioso, questo velo, quindi possiamo dire questa carta lucida che obnubila la realtà della vita, si dirada e quello che appare è la nuda verità assisa nel nostro essere. E quindi con questo siamo tornati alla citazione iniziale della puntata di oggi. E conclude Hermes scrivendo: errare è umano, perseverare è diabolico, buona erranza. Quindi errare, come sapete, non significa solamente compiere un errore, ma proprio girare, vagabondare, incamminare. E questo è il senso forse può essere il senso della vita umana, una motivazione che ci spinge, quella di muoverci alla ricerca e quindi in questo caso di poterci porre delle domande, anche sicuramente darci delle risposte che poi saranno la base delle domande di domani. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Ricordo che questa puntata poi sarà trasmessa in diretta questa notte, nelle repliche notturne e nella consueta replica quindicinale del mercoledì dalle 15:20 alle 16:50, secondo il palinsesto che potete consultare sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Sul sito della radio trovate anche le modalità per poter contribuire all'esistenza della nostra emittente, che come sapete vive unicamente delle donazioni che giungono dai suoi ascoltatori o da benefattori, e sul nostro sito www.seialtrove.it potete poi riascoltare il podcast o rileggere questo testo che a più puntate abbiamo letto nel corso degli ultimi episodi degli Altronauti, che si chiama In volo con la consapevolezza. Grazie a tutti voi e ci sentiamo venerdì prossimo, 10 maggio, sempre dalle 12 alle 13:30. Volersi bene significa conoscere in cosa consiste il proprio bene ed essere capaci di perseguirlo.